Arriviamo all'ultimo appuntamento per questa settimana con le cose più belle dell'anno, il best of, la rassegna, la retrospettiva, chiamatela un po' come vi pare. Abbiamo raccontato la musica, abbiamo raccontato il cinema, abbiamo raccontato le serie televisive, abbiamo raccontato la letteratura, i romanzi, e ci restava fuori, ma tenevamo tantissimo a raccontare anche i migliori fumetti, perché ogni tanto riescono ad intrufolarsi nella nostra attualità e lo fanno sempre con Iari Bernasconi, che saluto perché è collegato con noi. Intanto ben trovato Iari, grazie per essere
grazie.
Con noi anche questa mattina, buongiorno.
Ciao Enrico.
Allora, intanto c'è da dire che i fumetti e il loro linguaggio continuano a suscitare grande interesse, ma lo dicevamo ancora pochissimi giorni fa, con un volume che forse riesce a fare capolino anche in questa nostra chiacchierata, non lo so ancora, ma insomma l'abbiamo fatto ancora recentemente, a presentare numeri notevoli, anche se in leggero calo rispetto al 2022, Iari.
Sì. Ma bisogna dire che l'aumento dei costi di produzione in ambito editoriale, in particolare carta e stampa, ha portato soprattutto nel settore dei fumetti a un aumento dei prezzi di copertina, e così automaticamente, mi viene da dire, a un minore potere d'acquisto per lettrici e lettori di fumetti. Soprattutto nei fumetti, perché si tratta generalmente di libri impegnativi, anche quando non a colori, dal punto di vista anche solo grafico, di dimensioni. Ma appunto questa piccola premessa è per dire che c'è stato sì un calo delle vendite in Italia nel 2023 rispetto al 2022, e lo indica tra l'altro l'Associazione Italiana Editori nell'ultima indagine pubblicata, ma si tratta, credo, di un calo relativo. Sono 76 milioni di euro le vendite quest'anno contro l'anno scorso con 89 milioni. Dovuto tra l'altro quest'anno per lo più al meno 20% nel settore dei fumetti giapponesi, quindi i manga. Sono, credo, altri i dati interessanti che, come posso dire, evidenziano, ecco, come il linguaggio dei fumetti sia oggi imprescindibile per raccontare la realtà contemporanea. Ho scelto tre di queste cifre. Primo, le cifre di vendita sono più che triplicate rispetto al 2019 e oggi 9,3 milioni di persone in Italia leggono fumetti. Secondo, nel 2022 le librerie di fumetti sono aumentate di quasi il 30%. E terzo, se l'11% della popolazione è composto da lettrici e lettori forti, quindi che leggono almeno 12 libri all'anno, la percentuale fra chi legge fumetti sale al 32%. Ora, le cifre non mostrano tutto, è ovvio, ma hanno comunque una certa, così, significanza.
Allora Iari, veniamo a noi. Migliori fumetti 2023, sì. Cioè i fumetti che tu ti sentiresti, ecco, di consigliare, mettiamola così.
Allora, per cominciare, doverosa, come posso dire, dichiarazione di non responsabilità, si dice. Allora, Enrico mi ha chiesto di presentargli i miei fumetti preferiti del 2023, eravamo al telefono, e io ho ovviamente finto grande entusiasmo perché è il mio caporedattore. Ovviamente appena ho messo invece giù il telefono mi sono venuti, avete in mente quegli occhioni bianchi e vacui un po' alla Zero Calcare, con questi ruscelli di lacrime pure bianche, no? Perché non sapevo appunto come me ne sarei uscito. Allora mi sono detto, e questi sono un po' i miei criteri, da una parte che avrei scelto solo dei fumetti in italiano, dunque usciti in Italia nel 2023, per restringere un po' il campo, aiuto. E poi che l'avrei fatto secondo il mio gusto personale, soprattutto fra quello che sono riuscito a leggere quest'anno, cioè, va detto, poco rispetto a tutto quello che è stato pubblicato. E poi, per non perdermi in criteri ed elucubrazioni, ho preso davvero un pezzo di carta e ho deciso che avrei parlato dei 5 libri che mi sarebbero venuti in mente spontaneamente, perché appunto mi erano piaciuti. Allora, a sinistra ho annotato 5 libri di autrici o autori italiani, e a destra in un angolino quelli stranieri ma tradotti in italiano quest'anno, di cui appunto probabilmente non avrei comunque parlato. Ma mi sentivo male appunto a non annotarli, e allora la mia cinquina spontanea è stata... Non so se Enrico tra i tuoi effetti sonori è un rullo di tamburi. Il Saraceno.
Fatto.
Mamma mia, che bello. Il Saraceno di Vincenzo Filosa, Stesi di Gipi, Transformer di Nicoz Balboa, Il Contastorie di Teresa Radice e Stefano Turconi, Essere Montagna di Jacopo Starace and the Soul Folks.
Allora, a questo punto ti chiedo
bombardamento, eh?
Quali sono i fumetti non italiani che ti sei annotato, almeno come indicazione generale.
Grazie, speravo che me l'avresti chiesto, è una lista davvero stringatissima, perché sono uscite cose bellissime in traduzione quest'anno, ma intanto di due ci siamo già occupati su Rete 2, e sono Monica di Daniel Klaus e Il colore delle cose di Martin Panchaud, entrambi con Conino Press. Ci aggiungerei Dax di Kate Beaton, Bau Publishing, e Aaron di Ben Giesemans, che non so come si pronunci perché è belga e c'è una I lunga di mezzo, ma tant'è. Quest'ultimo con Conino Press, questi ultimi due poi sono fumetti, come posso dire, un po' d'attesa e di ripetizione, ma realizzati con una, direi io, maestria narrativa impressionante, cioè si avanza e lentamente c'è una specie di sentimento un po' angoscioso che sembra strozzarci. Appunto, nel caso di Dax, Kate Beaton, siamo nei giacimenti di sabbie bituminose dell'Alberta, dove l'autrice ha lavorato per ripagarsi il debito dei finanziamenti per i suoi studi, quindi fuori dal mondo, in quello che diventa uno specchio tremendo delle derive umane più becere fra sessismo, molestie, violenza, in un contesto ecologico va da sé semplicemente catastrofico. Il libro, fra l'altro, ha fatto incetta di premi l'anno scorso quando è uscito in versione originale. Per Aaron di Ben Gisemans, o che dir si voglia, si entra invece nella testa di uno studente che attraversa la noia, si può dire, e la preparazione di un paio di esami, e allo stesso tempo però si accorge con orrore e senza nemmeno quasi volerlo ammettere di avere delle pulsioni per un ragazzino. Ed è un libro claustrofobico con una prospettiva in fondo che è quella del mostro, come è stato scritto. Un libro quindi sì, in parte sulla pedofilia, ma direi anche sulla solitudine, la disperazione e le solite convenzioni che così viviamo tutti in fondo.
Torniamo ai fumetti italiani. Allora, di un paio abbiamo già parlato qui su Rete2.
Sì. E si possono, penso, recuperare le interviste facilmente in podcast con gli stessi autori, interviste con gli stessi autori. Transformer di Nicoz Balboa, Oblomov Edizioni, riprende il linguaggio da così fittizio diario disegnato del precedente Play with Fire per raccontare la transizione di genere. E Essere montagna di Jacopo Starace, invece, Bau Publishing, è una storia, si direbbe oggi, ecologica, anche se non vorrei che questo fosse frainteso. Cioè Starace inventa un meraviglioso mondo vegetale in cui vivono dei minuscoli esseri umani che devono fare i conti con una pandemia. Allora, certo che c'è una dimensione allegorica, ma la prima cosa, devo dire, che mi ha colpito di questo fumetto, che è uscito tra l'altro prima in Francia, in francese, quindi è solo dopo in Italia, è l'ambientazione e tutto quel verde, che mi hanno perfino, appunto, le ambientazioni e i disegni fatto pensare, esagero forse un po', ma insomma, a Miyazaki.
Miyazaki che stiamo celebrando proprio in questi giorni. Tra l'altro segnalo che il 4 di gennaio, preparatevi voi che siete all'ascolto, abbiamo, mi pare, 4 biglietti per andare a vedere l'ultimo lavoro al cinema. E ci sono ancora GP, abbiamo nel corso dell'anno, mi pare che si fosse attorno alle vacanze dei morti, sì, perché c'era ovviamente l'appuntamento con Lucca Comics, abbiamo sentito
Esatto.
un'intervista con GP, e poi c'è Filosa e la coppia Teresa Radice e Stefano Turconi.
Esatto. Beh, stessi di GP è uscito per Coccolino Press, era molto atteso, lo dicevo, lo lasciavi intendere con Lucca Comics, e succede sempre con GP, ma direi giustamente perché è davvero uno dei più grandi fumettisti italiani e ha dentro un fuoco così terribile e meraviglioso al tempo stesso, che lo porta sempre a toccare le corde giuste, a farlo davvero con una sorta di incisività impareggiabile. E in questo stesi affronta, fra l'altro, la questione del politically correct, lo dico volutamente in inglese, e il senso della comunità, le contraddizioni del nostro presente, prendendo fra l'altro spunto da una vicenda non dissimile, da una polemica che in passato aveva investito lo stesso GP per delle cose che lui aveva disegnato. E forse anche per questo il libro è, se possibile, ancora più nervoso e ossessivo degli altri, è spesso eccessivo e proprio strabordante e fittissimo in quel suo disegnare male, che è poi un'autodefinizione. E Vincenzo Vilosa, invece, con il Saraceno, Rizzoli Lizard, continua in un certo senso il lavoro iniziato con Italo, che era già, va detto, un gioiello, e sempre nei toni dell'autofiction, con un disegno che tra l'altro è stato definito in modo meraviglioso, perfetto, mi sembra, su Fumettologica, dove si dice che, come nessun altro Filosa, crea una connessione possibile tra il manga d'autore anni 70 e Andrea Pazienza, ecco. E questo il Saraceno segue, dicevamo, Italo, ma riesce quasi miracolosamente a essere ancora più franco e disturbante per lettrici e lettori, ed è anche un indimenticabile racconto sul rapporto con la figura paterna.
Allora, con Filosa e GP siamo arrivati a buon punto per quelle che sono le opere dell'anno. Restano fuori il Contastoria di
Ah sì,
Teresa
ecco.
Radice e Stefano Turconi resta fuori.
Sì, beh. Teresa Radice e Stefano Turconi sono scuderia Disney, lei scrive, lui disegna, sono da anni uno dei sodalizi più noti del fumetto italiano. Accanto alla produzione disneyana, e parlo proprio di Topolino, hanno pubblicato diversi romanzi a fumetti, fra cui il famoso e pluripremiato Il Porto Proibito del 2015, da cui fra l'altro proviene lo spin-off Le ragazze del Pillar, di cui uscirà credo l'anno prossimo un terzo volume. Il contastorie, Bau Publishing, a differenza del precedente La terra, il cielo e i corvi, che era una vicenda più cupa di guerra sotto la neve, ci porta quest'ultimo in Amazzonia al caldo, con dei disegni acquarellati, va detto, un po' più gioiosi, più cartoon, ecco. E una storia sulla menzogna e sulla potenza del racconto, della fantasia, con un ragazzino che stravede per il fratello grande, per i suoi viaggi, mentre quello stesso fratello grande, dietro a questa allegra facciata, nasconde, diciamo, cose non belle. E quello che continua ad affascinarmi, in fondo, di Teresa Radice e Stefano Turconi è la loro generosità, questa necessità di condividere proprio scoperte, letture, riflessioni che fanno capolino fra le pagine, anche proprio con delle citazioni dirette. È una forza trascinante e genuina, ecco, che si trova, direi, in quasi tutto quello che fanno, ed eccoli così, nella mia cinquina.
Allora, Nikos Balboa, Jacopo Starace, Gipi, Filosa, Teresa Radice, Stefano Turconi, sono i nomi per il 2023 per quello che riguarda il fumetto in lingua italiana, tra le cose più belle. Molti di questi li abbiamo sentiti ai nostri microfoni, proprio grazie a te, Iari Bernasconi. Dall'anno prossimo continueremo a seguire le migliori e più interessanti pubblicazioni nel mondo della scrittura a fumetti. Tra l'altro, scorrendo un po' le immagini di Giacomo Filosa, mi veniva in mente un altro disegnatore italiano del quale si sta parlando proprio in questi giorni, che è Paolo Baciglieri. Credo del libro occorrerà parlare magari nel 2024, che è il lavoro che ha dedicato Piero Manzoni, libro che mi sono segnato di dover
Che è stato
leggere.
fuori dalla mia cinquina per il rotto della cuffia, lasciatelo
Beh, perché è uscito
dire.
troppo tardi,
Grazie di averlo
secondo me.
citato. Ecco,
Ma mi sa che
usiamo
dovremmo
questa scusa.
tornarci su questo Piero Manzoni, perché ha tutta l'aria di essere parecchio
Splendido.
interessante. Non so se tu l'hai già avuto tra le mani, ma ne sai qualcosa?
È splendido e soprattutto come pochi Baciglieri riesce a raccontare le città e una città in particolare.
Milano,
Non
immagino.
diremo altro, ce ne occuperemo nel
Allora,
2024.
questa è una promessa da parte di Iari Bernasconi, me la sono fermata. Paolo Baciglieri tornerà ai nostri microfoni, speriamo, con te. Allora, beh, non mi resta che augurarti un buon 2024. Ovviamente ci sentiamo molto presto, ho anche già una vaga idea di che cosa ci aiuterei a parlare molto presto, anche perché io e te ci sentiamo tra poco. Allora, 12:20, grazie Iari, auguri di buon anno.
Grazie a te, un saluto a tutte e tutti, buon anno!